Alabama.
Sauce in my bag.
I see it, I want it, want it. I suck yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it,
own it.
I twirl on them middles, albino alligators,
get up.
A Camino with a Cielo, sipping Cuervo and no chisa.
Sometimes
I go out,
I go out,
I go hard,
I go hard.
Get what's mine,
get what's mine.
I'm a star,
I'm a star.
Cause I slay, I slay.
Eccoci in diretta.
Eccoci.
Buongiorno a tutti.
Ci ha dato il pronti via e quindi eccoci qua.
Questo mercoledì ci siamo anche ricordati di annunciarci tempo prima sul sito, che era un po' che effettivamente latitavamo.
Sì, latita.
E poi l'altra volta avevamo promesso che non avremmo fatto le storie zen, quindi oggi faremo un po' di storie le zen.
Esatto, per spiegarvi il concetto dell'arte dell'agguato.
Esatto. Bene. Io distruggerei questo primo blocco in modo creativo,
ecco.
Datemi manforte in qualche modo, non so, avete delle idee bislacche?
Ma sono, so, ho appena incontrato due amici fuori, potremmo invitarli e parlare con loro di cose zen.
Così, da un punto di vista più immanente.
Aforismi zen rispetto alla totale inconsapevolezza, ma volente.
Buongiorno Nadia, tutto
buongiorno,
bene?
Buongiorno ragazzi, tutto bene? Che voce, che sembra cavernicola.
Tu?
Ma io
quelli raffreddati siamo noi, tu fai la cavernicola.
Infatti.
Io sento tutti i cavernicoli in questo mondo ovattato che è il muco.
In questo mondo ovattato.
Bene, vabbè, no, dai, a questo punto non vi vedo così pronti. Partiamo subito. Ne ho scelta una di 8 pagine, così. No, non è vero, l'ho presa a casaccio, quindi neanche noi sappiamo ancora qual è.
Ma lo sa lui?
Lo sa solo
casaccio.
No, nel computer che ce l'ha stampata lì, io non ho idea. Però mi piaceva il titolo e mi sono fermato.
E via.
È la storia 55, questo per chi volesse recuperarla. Storia 55.
Mio anno di nascita.
Il maestro del tè e l'assassino. Assassin.
Esatto.
Taiko, un guerriero che visse in Giappone prima dell'era Tokugawa, studiava Channo Yu, il rituale del tè. Consenno Rikyu. Non sapevo che cominciasse così, avete pazienza.
Consenno?
Con Sen... No, no, con Sen, è il nome di un tizio. Ah. E con Sen no Rikyu. No Rikyu. È Sen,
ah,
no
ben. Rikyu. Va bene.
Vedi che piano piano ci stiamo arrivando.
No, è Sen, no Rikyu.
Esatto.
Ecco.
Sen.
Comunque, per farla breve, un guerriero che visse in Giappone, in un tempo imprecisato, studiava il rituale del tè. Ho eliminato tutta la parte giapponese. Con un altro maestro che insegnava quell'estetica espressione di serenità e appagamento. Per l'aiutante di Taiko, il guerriero Kato, quell'entusiasmo del suo superiore per il cerimoniale del tè rappresentava una vera e propria incuria degli affari di Stato e per questo decide di uccidere Senno Rikyu. Finse di fare visita amichevole al maestro e fu da lui invitato a bere del tè. Il maestro, che era molto esperto nella sua arte, capì subito l'intenzione del guerriero. Beh, non bisognava essere esperti nella sua arte per capirlo. Così disse a Kato di lasciare la sua spada fuori prima di entrare nella stanza per la cerimonia, spiegandogli che il Channo Yu, cioè la cerimonia del tè, è il vero simbolo della pace. Kato non volle saperne. Io sono un guerriero, disse, non lascio mai la mia spada. Channo Yu o non Channo Yu, ditelo 3 volte veloce.
Channo Yu non Channo Yu, Channo Yu non Channo Yu, Channo Yu non Channo Yu. Alle 11:11.
Se non Rikyu.
E lui invece che era Kato, col cavolo che ti mollava la katana.
Comunque, io la spada la tengo. E va bene, tieni la tua spada e vieni a bere un po' di tè a consentì se non richiù.
Ma il guare di...
La teiera bolliva sul fuoco di carbonella. Tutto a un tratto, Senori Q la rovesciò. Si levò sibilando una nuvola di vapore che riempì la stanza di fumo e di cenere. Il guerriero, spaventato, corse fuori. Il maestro di rituale del tè si scusò. È stata colpa mia. Torna dentro a bere un po' di tè. La tua spada l'ho qui io, è tutta coperta di cenere. Dopo la pulirò e te la darò. Stando così le cose, il guerriero capì che non era tanto facile uccidere il maestro del tè e rinunciò all'idea. Ma sono cavoli vostri. C'è un silenzio spettrale.
No,
no, perché me l'aspettavo questa, come mi aspettavo la chiusura ed ero già lì che stavo cercando. Beh,
gabolando.
Di
beh, certo, sì, era prevedibile. Anche perché se l'avesse ucciso finiva un po' lo scopo dell'insegnamento.
Un momento prima.
E cos'hai gabolato frattanto?
No, stavo riflettendo sulla spada, sull'idea del rituale del tè.
Lasciarla fuori, portarla dentro.
E stavo un attimino cercando di farmi venire delle idee utili.
Possiamo anche mandare un brano nel frattempo mentre ci ragioniamo sopra. Ci sta, è come tempistica. Tu sei pronta?
Vado.
No, non sei pronta neanche col
bar. Hai rovesciato la teiera.
Se non siete pronti a niente, ditelo e parliamo di cosa potremmo mangiare oggi a pranzo, che per me sta cominciando a diventare una priorità.
Io ho delle proposte.
Ah.
Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Prima di restare in equilibrio per un po', sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, vado via, mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre we'll
Eccoci, siamo tornati in
aperti,
onda.
Ma fino a mezzogiorno e mezzo, perché oggi è mercoledì e quindi il pomeriggio è chiuso.
E poi si chiude, bene. No, abbiamo confabulato un po' durante il blocco musicale, durante il brano, e effettivamente la storiella di Spuntin da più d'uno direi. Abbiamo perso la persona che aveva gli spunti, in ogni caso.
Che siccome siamo qua in due a parlarne, la terza è quella con la voce roca.
Con la voce roca.
Rocas.
No, stavamo riflettendo sul fatto che di base c'è un pochino la contrapposizione tra la parte immanente e la parte più trascendente, che spesso viene un pochino considerata un po' naif, astratta da chi non la pratica e quindi non la conosce. E qua effettivamente Nadia aveva avuto uno spunto di riflessione che poteva essere interessante. Vai,
prego.
Però.
Poteva, ma non, potrebbe, ma non farebbe.
Ah.
Sì, quello che così un po' mi è venuto in mente è che in realtà il maestro, nonostante l'apparenza, come dicevi appunto tu, di estraniarsi totalmente dalla società, da ciò che sono i meccanismi più immanenti, di cui di fatto lo accusa, o comunque era il motivo per il quale il guerriero era andato lì pronto ad ucciderlo, non è assolutamente vero, perché in realtà lui percepisce subito l'intento del guerriero, quindi la prima cosa che fa è fargli deporre le armi. Come dicevi tu, assolutamente con una modalità che si rifà al rituale del tè, cioè assolutamente pacifica, senza...
Lo disarma senza violenza,
senza
astuzia.
Prima glielo chiede, no?
Certo.
Il primo approccio è appunto verbale, ti chiedo esattamente ciò di cui ho necessità o ho intenzione, togli la spada. Il guerriero ovviamente con la sua intenzione, che anche quella non è da denigrare, perché anche lì c'è una componente sicuramente costruttiva, didattica, utile, no? Quella della determinazione, che è propria di un guerriero.
Coerenza con...
La coerenza col proprio obiettivo, che ci sta. Però che ovviamente poi offusca un pochino la mente, perché uno vede solo il proprio target e non si rende più conto, a differenza invece del maestro, di tutto ciò che avviene contemporaneamente anche sul piano sottile. Tant'è che il maestro cosa fa? Il suo obiettivo era disarmarlo e lo disarma in modo di nuovo pacifico, ma passando all'azione, rovesciandogli il tè e mettendo fuori gioco l'arma,
creando un diversivo
e dimostrando che la componente più filosofica, spirituale, intimista dell'approccio alla vita non necessariamente non prevede azione, anzi.
Esatto.
E quello che è poi un po' l'incipit anche della storiella, il fatto che la posizione del guerriero è, se vogliamo, un pochino supponente, arrogante, cioè lui è convinto che il pragmatismo di ciò che fa, della disciplina che segue, gli consenta di essere pratico anche nelle questioni di Stato, che sono poi il motivo per cui decide di uccidere il maestro, accusandolo di non occuparsi di questioni pragmatiche importanti a servizio della collettività. Invece lui è così focalizzato solo sul suo approccio che è molto meno attento e presente del maestro, che invece, nonostante si dedichi con tutta la dedizione possibile all'arte che ha scelto di utilizzare per il suo cammino interiore, comunque dimostra in più passaggi della storiella di essere sempre molto sul pezzo. Infatti alla fine desiste il guerriero, perché si rende conto che il maestro è assolutamente centrato e ha una visione probabilmente addirittura più ampia della sua.
Sicuramente più ampia della sua, perché lui se ne rende conto in itinere, invece l'altro è partito già con l'idea di disarmarlo e ci arriva anche a disarmarlo.
Comprendendo già qual era l'intento a monte e la visita del guerriero.
E se vogliamo sviscerare davvero bene, lui aveva addirittura un piano B, perché nel caso in cui non fosse andata giù la teiera,
guarda quella faccia.
E dizia... Allora c'era lì la zuccheriera e diceva: quanto zucchero vuoi nel tè? E glielo tirava negli occhi, l'altro.
Rimanendo un attimo spaesato.
Intanto gli tirava via la spada.
Certo. Beh, se no lo facciamo incavolare ancora
queste
di più.
Queste sono le tattiche invece del Bardella, con il suo rituale dello zucchero.
Esatto, perché io no, frequento Bardella, le arti.
Bardella, il rituale del sugo al pomodoro. Perché mentre esatto, tu sei lì che aspetti
con rosmarino,
ti metta due pennette, due vanno nel piatto e sei in braccio. E tu sì.
Perché uso la cazzuola.
Lui li appoggia con mestiere da chef stellato e fa un sugo fantastico, ma spesso lo devi leccare via dagli indumenti
e dalla tovaglia.
Esatto. È vero. Quindi io e Nadia spesso andiamo nella stanza vicino, aspettiamo che lui abbia messo nei piatti e poi ritorniamo al desco per poterci esatto, nutrire senza danni collaterali.
All'help desco.
Elpo. No, dicevo che scorrendo a casaccio tra le 101 così, storie zen, oggi ne trovo solo su assassini e omicidio. Quindi
fai così Bardella, perché le cerchi al terzo centro di consapevolezza.
No, perché faccio così con lo scroll del computer.
Bardella, secondo me ci conviene studiarci una mossa, sì, noi.
Studiare una mossa?
Sì, sì,
protettiva per oggi.
Protettiva, di difesa. Beh, disarmo.
Comunque mercoledì prossimo, se entro la giornata ucciderò qualcuno... ve ne daremo informazione o lo leggerete dai
giornali, sulla cronaca,
esatto,
fino a mercoledì prossimo.
Comunque una il meglio settimana che sono riuscito a fare andando a caso, e accolgo il messaggio di oggi dell'universo, è che ho trovato una storia che non parla di omicidio ma si chiama collera. Meglio di così oggi non va.
Questa, secondo me.
È la 75,
che è una maniera ora di collalore.
La collera. Di collalore, bello. Allora, uno studente di Zen andò da Bankei e gli pose un suo problema. Poi la prossima volta cerchiamo 101 storie in piemontese.
Esatto.
Che ci siano Pinot, esatto, Giacomin, Juan, Cecu, perché
Giacu.
Faccio più fatica a leggere i posti, le date. Allora, uno studente di Zen andò da Bankei e gli pose un suo problema. Maestro, io ho certe collere irrefrenabili. Come posso guarirne? Hai qualcosa di molto strano davvero, disse Bankei. Fammi dunque vedere di che si tratta. Beh, così su due piedi non posso fartelo vedere, rispose l'altro. Quando potrei farmelo vedere? Domandò Bankei.
Dai.
Ti guardo, ma sono una statua.
Una statua di gesso. No, non posso continuare.
Vai, vai, puoi farcela.
No, salta fuori quando meno te l'aspetti. Rispose lo studente.
Sono zen, d'altra parte.
Minimalista. Allora, concluse Bankei, non deve essere la tua vera natura.
Non è collera, è...
sei in orecchio. Se lo fosse, potresti mostrarmelo in qualunque momento. Quando sei nato, non lo avevi. E non te l'hanno dato i tuoi genitori. Pensaci un po' sopra.
L'hanno dismenciato sotto al COI.
E così e così finisce la storia. Mi rendo conto che l'ho letta malissimo, però il tizio va dal maestro con un problema che per lui è la collera, e lui dice vabbè, allora mostrami la collera, e lui giustamente gli dice non è che riesca ad attivarla a comando, salta fuori quando io non me l'aspetto, ovviamente, come fanno tutte le emozioni basse
quando vanno in reazione, quando uno
esattamente va in reazione. E l'altro gli dice beh, ma allora usando la logica non deve essere la tua vera natura, perché tu per la maggior parte del tempo non sei così, non ce l'avevi quando sei nato, non te l'hanno data i tuoi genitori, riflettici, perché probabilmente ti stai focalizzando su un problema che non è così reale, o meglio, non è ingigantito come la tua prospettiva e la tua interpretazione ti danno ad intendere.
O meglio, non sei tu.
Esatto, e questo è un meccanismo di accettazione che già fa sì che tu disinneschi quell'aspetto. Se tu condanni ogni volta l'aspetto che per te è disfunzionale, continui a dargli un potere enorme, perché continui ad alimentarlo. Nel momento in cui rifletti sul fatto che non sei tu, non ti appartiene quella roba lì, in alcuni momenti semplicemente si manifesta, riesci pian pianino ad integrarlo. Infatti il suo invito è vai a casa, pensaci un po' su, perché questo approccio potrebbe darti delle chiavi di lettura diverse da quelle che hai avuto finora.
Sì.
E questo è effettivamente quello che ci accade sempre quando mettiamo in campo aspetti per cui poi ci biasimiamo, sentiamo in colpa, no?
Sì, noi diciamo che nel nostro lavoro creiamo anche le condizioni affinché nel momento presente possa ritornare quella condizione, quantomeno la condizione energetica che poi scatena la collera, no? E poi ci lavoriamo sopra attraverso la trasformazione, la trasmutazione.
Sì, scusate, sì. Se dite qualcosa, sì, che sì, intanto
stavo guardando
la prossima.
Un attimo
c'è la possibilità comunque di lavorare anche pragmaticamente su questi punti dolenti che a volte capitano, no? Sulle emozioni, diciamo, e la collera è una delle emozioni più evidenti. Siete d'accordo? L'ira.
Sì. Assolutamente, perché sono le emozioni basse di cui che uno in realtà non vorrebbe neanche provare, ma di cui appunto si trova poi ad essere un po' vittima. Basta. Ed effettivamente sono le emozioni basse, sono le emozioni in generale, però quelle basse, tra cui appunto la collera, l'invidia, eccetera, nascono ovviamente da interpretazioni, quindi da condizionamenti che abbiamo ricevuto. Ecco perché appunto, forse l'avete detto prima, ma ecco perché appunto lui dice: quando sei nato i tuoi genitori non ti hanno dato la collera, no? Non sei nato con la collera. Effettivamente sono tutti meccanismi che vengono messi in atto poi attraversando l'esperienza, quindi interpretando tutti gli eventi, tutte le persone, tutto ciò che fa parte della nostra vita sin da quando siamo piccolissimi, diciamo così, e quindi si insediano sempre di più, ci fanno sempre più compagnia, ci danno dei vantaggi e quindi continuiamo a custodirle sempre con noi, finché ovviamente a un certo punto ti rendi conto che non solo, anzi è difficile rendersi conto dei vantaggi a un certo punto e diventa solo un grande svantaggio. Ed è per questo che lui poi si è presentato dal maestro cercando di chiedere aiuto.
Eh sì,
è proprio così.
Creano malessere, no? Creano disagio, dolore. Queste emozioni basse comunque fanno male a noi in prima persona, insomma.
E poi traggono proprio da un bacino di totale inconsapevolezza. Infatti quando lui dice: va bene, fammi vedere come sei quando ti arrabbi,
lui non sa com'è.
Lui dice: ma salta fuori quando meno me l'aspetto, perché è un meccanismo
di
reazione totalmente, totalmente inconsapevole.
Ed sono basse, chiamate così, definite così didatticamente di fatto, perché in realtà portano sempre più alla dualità, al distacco dall'unione, dall'unità, sì, dalla nostra integrità,
dall'interiorità, sì.
Perché noi siamo un tutt'uno all'interno e il fatto di vedere una macchia nera ovviamente ti porta a non accettare una parte di te, quindi già rompere, che ci sia una frattura della tua integrità,
a cercare fuori il problema, insomma.
E sì, poi un'altra, esatto, perché un'altra cosa che caratterizza le emozioni basse è il fatto che siano innescate da uno stimolo esterno, apparentemente esterno di fatto, cosa che le differenze da quelle che vengono definite superiori, di ottave più alte, che sono più legate a stati dell'essere, cioè non c'è bisogno che esistano condizioni peculiari per poter vivere quell'emozione. Io la vivo perché sono pienamente immerso in quello stato, in quella condizione. La collera non è una di queste, perché ci attiva quando osserviamo qualcosa di noi che non riusciamo ad accettare verso l'esterno. Già questa assunzione di punto di vista fa sì che muti molto l'approccio che abbiamo verso le emozioni basse. Che è proprio quello di cessare di condannarle, perché è il modo migliore per enfatizzarle all'estremo.
Non più potere, ma renderle sempre. Un po' come si fa anche adesso, portandola anche nella contestualizzazione, no? Riprendendo la storiella di prima, la contestualizzazione anche sociale, un po' come il bullismo, no? Nel senso che se si continua a puntare un dito contro il ragazzino che crea disagio, lui sta solo chiedendo amore in qualche modo, accettazione, riconoscimento, e puntare il dito cercando di allontanarlo invece da quella che è la società, in qualche modo da ciò che lui vorrebbe conquistare, ovviamente lo rende ancora più...
Infatti i risultati migliori, è una parentesi però è carina secondo me, li stanno ottenendo sul bullismo. Non tanto con la repressione, che tanto è incontrollabile, nel senso che puoi controllarla in un ambiente scolastico, ma poi non è che si esaurisca lì. Anzi, poi spesso se sei castrato a scuola, fuori ti rivali ancora di più sulla vittima designata. I risultati migliori li hanno avuti dei centri che adesso stanno prendendo sotto la propria ala, senza massacrarli. Coloro che si macchiano di atti di bullismo, incentivando i loro talenti e poi facendoli diventare delle sorte di custodi dei più deboli. Quindi gli fanno fare ad esempio arti marziali, esatto, gli fanno fare arti marziali nel centro, nel post scuola, eccetera, oppure arte in generale, e a scuola li incaricano di proteggere i più indifesi. E questo hanno visto che ha un risultato pazzesco, perché loro comprendono qual era l'errore alla base che li muoveva all'inizio, e in più, avendo appunto un incarico, una responsabilità, si sentono valorizzati finalmente, esatto, e non hanno più bisogno di sfogare nessuna repressione o frustrazione.
Presi in considerazione. Poi possono spiegarlo molto bene agli altri, poiché è stata una loro esperienza.
Esattamente, esattamente.
Lo trovo intelligente.
Per dire, no, abbiamo detto la stessa parola.
Ah, ok. Dai, mandiamo un altro brano, e poi ho trovato una storia che non parla di incazzature e morte ammazzate, quindi ecco, è già stata un'evoluzione della mattinata. Home page, Radio Archimede. Ciao!
Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Ah, succede anche a me. È uno dei miei limiti, io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho mandata via, sento l'odore della città. Non faccio niente, resto chiuso qua. Non sapevo dirti che, solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore. Cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, 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 un grido qui. Qui. Se non ho letto Freud, so come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che sono qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì. Ma non pensarmi più, ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, 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 amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, 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 dritto qui, qui.
Eccoci, siamo di nuovo online.
Samuele.
Stavo comunicando ai miei esimi colleghi che finalmente ho trovato una storia che non parla di morti ammazzati. Ma l'avevo già detto prima in onda? O l'ho detto non solo? So. Non lo so. Guarda, oggi...
poca attenzione.
Sono tutto da un'altra parte. E questo si chiama Il vero miracolo. Che già...
sì, comunque prima l'hai detto a proposito della collera. Hai detto, ah, questo almeno non... beh, però è collera. Ecco. Vabbè.
Sì, però era ancora nel mood,
sì, nel mood assassino, certo.
Ammazzo. Invece sì, questo
però
è ver-
sta scemando pian piano.
Adesso vediamo, perché magari si chiama Il vero miracolo e dentro ci sono quattro morti ammazzati,
esatto.
Non lo so.
È la strage dei compagni.
Però magari risolvono.
Dopo tre giorni.
Allora, adesso l'ha riadatto, eh. Quando Ginu predicava nel tempio di Piossasco, un prete, e qua non saprei come, Shinsu, che credeva nella salvezza ottenuta ripetendo il nome del Buddha dell'amore, si ingelosì del suo vasto pubblico e volle discutere con lui. Non l'avete capito perché ho fatto il cretino all'inizio?
Un po'.
Quando Bankei predicava nel tempio Ryumon, un prete Shinsu, che credeva nella salvezza ottenuta ripetendo il nome del Buddha dell'amore, si ingelosì del suo vasto pubblico e volle discutere con lui. Bankei stava parlando allorché comparve il prete. Ma questo creò una tale confusione che Bankei si interruppe e domandò che cosa fosse tutto quel baccano. Il fondatore della nostra setta, si vantò il prete, aveva poteri così miracolosi che, stando su una riva del fiume con un pennello in mano, oggi però il tema è quello, riusciva a scrivere attraverso l'aria il sacro nome di Amida su un foglio che un suo assistente reggeva sull'altra riva. «Tu puoi fare questa cosa prodigiosa?» Bankei rispose gaiamente, forse questo gioco di prestigio può farlo la tua volpe, ma non è questo il modo dello Zen. Il mio miracolo è che se ho fame mangio e se ho sette bevo.
Grande.
Oh, qua grandi applausi a Bankei.
Bankei. Non ce li ho più gli applausi, cioè, no, ce l'ho.
Non importa.
Ma aspetta, aspetta, fammi provare.
Guarda che arrivano. Scrosce di pioggia.
Non ho mai capito come funzioni.
No,
aspetta, aspetta.
E dobbiamo capire.
Voilà.
Ce l'ho fatta.
Fantastico. Guarda, pelle d'occa, eh.
Guarda. Hey, Bankei. Hey, Bankei.
Io ho la pelle d'occa, Nadios. Grazie. Hai un altro suono per calmarmi? Perché...
decisamente più.
Senti?
Presente.
No.
Cos'è?
Non si può.
È il gioco del silenzio, carino. Questo. Il suono del silenzio.
The niente.
Song. Non si può. Le cose più carine non si possono. Questo sì.
Si metterà tu.
Of silence.
Sì, ti avevo tirato un...
veramente
una bombetta.
Questo non si sente, ma va bene.
Ma
non...
tiragli una tuba.
Vabbè, non così. So che dirvi. Questi sono scaricati. Questi.
Facciamo il terzo blocco. Oggi lo dedichiamo ai suoni...
esatto. La regista è rumorista.
No, che sto provando simpatica, tutti. Ce umorista. Ne sono ben 9, ma ne funzionano solo 2. Ma va bene. Uno è l'applauso.
Meglio che niente.
Vabbè, meglio l'applauso, che esatto, poteva andare molto peggio tra quelli buoni.
Sì, infatti, perché gli altri 7 sono...
Prego, a voi la parola, esimi colleghi. Anche perché mi è venuto in mente che l'altro giorno uno dei nostri iniziati del terzo anno, visto che c'erano un po' di giorni di silenzio nella chat, ha condiviso una cosa carina che aveva a che fare con questo. Solo che me lo sono perso perché è andato in stand by il telefono. Oh porca, ecco. Non c'è bisogno che venga qualcuno a insegnarci la magia, perché in realtà non c'è nulla da imparare. Occorre solo che un maestro ci convinca dell'incalcolabile potere che abbiamo sulla punta delle dita. Che strano paradosso. Ogni guerriero sulla via della conoscenza crede una volta o l'altra di stare acquisendo cognizioni magiche. Ma tutto quello che fa è lasciarsi convincere del potere nascosto dentro di sé che riuscirà a raggiungere. Questo è tratto dal potere del silenzio di Castaneda ed è una frase di Don Juan.
Sì, sì.
Che di fatto poi questo è tutto il succo della risposta.
Quindi
di Bankei.
Quindi vedete che anche da est a ovest cambia poco. Cioè
perché il bacino di consapevolezza quello è quello. Effettivamente...
non si scappa, eh?
Sì, non si scappa.
Però queste sono le aspettative che effettivamente si hanno dalla spiritualità, no?
Sì.
Cioè molto spesso è il miracolo, che poi anche
l'effetto
lì...
speciale.
L'effetto, sì, il botto, si ha questa idea del gioco di prestigio alla fine, no? Del mago. Mago nel senso di illusionista, veramente.
Sì.
Quindi...
beh, insomma, di dimostrare, perché abbiamo voglia di cose...
di essere
tangibili.
Metafisici.
Esatto.
Che poi paradossalmente la magia si manifesta nel momento in cui appunto scopri, certo, il potere che hai sulla punta delle tue dita, ma che non ha nulla a che fare, sono proprio solo effetti collaterali, le dimostrazioni apparenti di qualcosa, perché la consapevolezza che c'è alle spalle è la vera magia, no?
Se vogliamo riportarci esattamente a questa cosa, lui infatti dice: guarda, io
la tua volpe.
Il massimo è quando io ho fame, mangio, e quando sono, dormo, giù di lì.
E mi ascolto, sono consapevole. Esatto, esattamente. A me ha fatto sorridere l'altro giorno. Sono andato a incontrare un'iniziata del nostro primo anno che aveva bisogno di indicazioni. Le mando un bacio, perché non è una presa in giro, però mi ha fatto sorridere, e faceva sorridere anche lei dopo questa cosa. Perché ovviamente con i ragazzi del primo anno ci conosciamo ancora poco, è un mesetto, sì, che ci vediamo, no?
Con alcuni meno, perché abbiamo fatto già i viaggi.
Sì, sì, è vero. Però con molti ci hanno visto 4-5 volte, e hanno ovviamente un'aspettativa su quello che è un percorso spirituale. E quindi lei mi ha raccontato tutta la sua storia, mi ha posto le sue domande e io le ho dato delle indicazioni. Alla fine sorrideva e mi fa: scusami se sorrido, ma mi aspettavo che mi dessi dei magheggi, delle robe da fare. Invece mi hai dato indicazioni molto pragmatiche, e mi rendo conto di quanto fosse sciocca la mia aspettativa, perché poi è una ragazza intelligente, certo, e quindi ci è arrivata. Però mi sono proprio reso conto che la mia aspettativa era che mi dessi delle robe con incensi, formule magiche. Sì, sì, sì.
Perché in quel senso è un po'... effettivamente la cerimonialità, cioè le ritualità ha senso proprio in questo, no? Per unire le due parti.
Assolutamente,
cioè
sì.
Cioè rendere immanente ciò che in realtà è trascendente.
Infatti poi è quello di cui un pochino abbiamo parlato, no? Perché lei giustamente mi ha detto: sai, io vi ho visti poche volte, e in una di queste volte ho ricevuto l'iniziazione. E in quel contesto, anche se minima, un po' di ritualità c'è.
Certo.
E quindi lei si aspettava che nei lavori... noi fossimo sempre così, non pragmatici come sono stato in quell'occasione, no? Però appunto le ho spiegato che noi la ritualità la utilizziamo come espediente per far sì che uno venga temporaneamente spostato dalla sua routine, ponga maggiore attenzione a quello che sta vivendo, perché è una cosa che esula dall'ordinario, e quindi riesca a dare maggiore importanza, a avere maggiore attenzione in quel momento. La ritualità vuota, senza ragione, non ha senso d'esistere, è uno strumento a servizio che deve essere usato nel modo giusto, al momento giusto. Dimmi.
Sì, hai detto tu.
In realtà magia è proprio dirigere consapevolmente l'energia, non è che ci sia da fare magnetizan.
Anche perché tanto se non hai un certo grado di consapevolezza, non sei in grado di non solo fare quelle che tu definiresti normalmente magie, ma neanche di gestire le cose banali. E i due esempi banali che fa il maestro Zen, cioè mangiare e bere, che sembra una fesseria, ma provate a pensare voi nella vostra settimana quante volte, quando avete fame, mangiate, e quando avete sete bevete, o se date priorità ad altre cose che in quel momento vi stanno assorbendo.
Certo.
Già solo... se mangiate per noi,
mentre mangiate e mentre bevete, quindi siete totalmente inconsapevoli di quello che si sta facendo in quel momento. Perché, ma questo...
oppure si mangia senza fame, perché ovviamente
perché
è ora
MSD,
c'è la pausa pranzo e occorre mangiare.
È così, e sembra banale non ascoltare il proprio corpo, eppure già lì, che è una cosa effettivamente semplice, ci si perde.
Sì.
Quindi non è affatto banale quello che il maestro Zen suggerisce al prete.
In Illo Tempore ho scoperto una valenza energetica attraverso quel meccanismo lì. Mangiare quando è ora di mangiare, non perché ho fame.
Sì, assolutamente. Si scoprono anche nei meccanismi più adottati, anzi, spesso nei meccanismi che noi mettiamo in cantiere più spesso si annidano valenze, schemi, condizionamenti.
Altro che.
Bene, mandiamo un brano, sì. Cosa dite? E poi torniamo con un'altra storia da Zen, spero di nuovo su questo mood e non su quello dello sterminio della popolazione umana. Home page. Ero già chiuso. Me cry. Eccoci, eccoci qua. Siamo tornati online. È bellissimo stare qua quest'anno perché ogni tanto qualcuno si ferma e ci guarda dentro, sì, come se fossimo dei piranha nell'acquario.
Meno male che fa ancora caldo e teniamo chiusa la porta, perché se la tenessimo aperta ci tirano le bagige. Sono credo
siamo
così.
Siamo tipo gorilla, tipo zoo. Dopo gorilla nella nebbia, esatto. Gorilla nel bugigattolo.
Esatto.
Allora, ultima storiella e poi concludiamo la puntata con una poesia che ha scritto una... aiutatemi, un apprendista del sì, nostro secondo anno. Allora, questa storia si chiama Niente esiste e mi è piaciuta molto, l'ho letta mentre stavolta me la sono letta prima mentre andava il brano. Quando era un giovane studente di Zen, Yamaoka Teshua andava sempre a trovare tutti i maestri. Andò a far visita ad Ukuon di Shokoku. Volendo mostrare la sua preparazione disse: la mente, Buddha e gli esseri senzienti in fondo non esistono. La vera natura dei fenomeni è il vuoto. Non c'è nessuna realizzazione, nessuna illusione, nessun saggio, nessuna mediocrità. Non c'è nessuno che dia e niente che si riceva. Dokuon, che stava fumando in silenzio, non fece commenti. Tutto a un tratto colpì Yamaoka con la sua pipa di bambù. Questo fece arrabbiare moltissimo il giovane. Se niente esiste, domandò Du Huon, da dove viene questa tua collera? Questa mi era piaciuta molto.
Questo è poi il tuo cavallo di battaglia, ti piace tantissimo.
In che senso?
Che spesso ricordo chiacchiere a questo proposito.
Ah, no, che io dessi pipettate in testa
di bambù.
Io mi giro con una canna di bambù.
No, era sul messaggio.
Che sì, non l'avevo capito.
Il bambù, fra l'altro, è estremamente funzionale perché è estremamente leggero, ma duro. Che la
ma poi
basta.
È così flessibile che dà una scudisciata mica da ridere. No, io dai, li scudiscio senza bambù, non fisicamente. Moralmente un po' li strapazzo, ma solo senza danni fisici. No, è interessante perché effettivamente questo è un aspetto che si riscontra tanto, soprattutto con chi ha percorso un tratto del cammino, no? quella che all'epoca chiamavamo un po' la guerrierite. Comunque quest'idea di essere così preparati dal punto di vista filosofico da poterne dissertare e farcelo bastare come se fosse quello il raggiungimento della consapevolezza. Ma quello non è consapevolezza, è quello di aver imparato delle nozioni. Soprattutto nozioni che pragmaticamente, e glielo dimostra immediatamente il maestro, non hanno nessun senso. Anche perché l'interpretazione sul fatto che illusorietà e esistenza siano la stessa cosa è un errore decisamente profondo, che noi continuiamo a ripetere anno dopo anno, perché il fatto che ciò che noi osserviamo venga considerato da alcune filosofie, compresa la nostra, illusorio, non vuole affatto dire che non esista. La nostra percezione è illusoria, ma se noi proviamo a correre molto velocemente contro un muro, ci accorgiamo subito che quel muro c'è davvero ed è lì e noi l'abbiamo centrato in pieno.
A meno che non sia il binario 9 e 3 quarti.
Esatto, allora lì se la possiamo cavare, ma solo se siamo maghi.
Eh sì.
Se no ci spalmiamo anche lì.
Anche lì. E sì, può anche capitare che ci sia una ottima intuizione, però lasciata poi all'elaborazione della mente, quindi si perde proprio quell'attimo, quell'attimo estremamente importante.
Ma poi ci si dimentica proprio, e ne abbiamo avuto una prova in questi giorni con un'obiezione che rispetto, ma che non posso che trovare folle, di una persona che diceva: ah, ma caspita, ma stiamo lavorando tanto sul corpo. Io non mi aspettavo che fosse così un percorso di risveglio. A parte il fatto che abbiamo fatto i primi 4 incontri, c'era proprio 5. Poco. Ma 4 quando mi è stata detta la cosa. E se si dimenticano le basi, difficilmente riesci a costruire qualcosa sopra. E prima di pensare a quanto è bello il trascendente, quante cose meravigliose accadono nel regno dello spirito, se non ti ricordi che hai fame e mangi, che hai sete e bevi, che hai sonno e riposi, e che il tuo corpo deve essere il primo a essere portato in equilibrio per poter poi lavorare su di te, diventa veramente difficile proseguire, a meno che non ci si raccontino delle fesserie, esattamente come il filosofeggiare dello studente che dice: ah, nulla esiste, la vacuità è l'origine di ogni cosa. È vero, ma tu sei qui, hai deciso di fare questo tipo di esperienza e da qua deve partire. E infatti la pipettata gli ricorda subito che la sua testa c'è e che
ed
la
è vuota.
È dura ed è vuota probabilmente. E quindi questo è un messaggio, secondo me, sempre.
Sì, di fatto è che appunto siamo sempre lì.
Dove?
Ci si aspetta, si hanno delle aspettative sulla spiritualità che ci spara fuori da questo contesto. In realtà, appunto, sarebbe già un ossimoro contraddittorio dire che c'è l'immanente, il trascendente. Didatticamente lo si usa, no? Perché è un po' come separare tutte le nostre varie parti del nostro corpo, cioè la mano, il piede, il dito, il naso, per sentire prima il dito, prima il naso, prima il piede, però poi sentire che fanno parte di un unico corpo. Certo.
E poi non solo, ma passare poi per esempio al corpo eterico e percepirlo disgiunto,
esatto,
da quello fisico.
È proprio un allenamento a sensibilizzarsi, a percepire tutto ciò che ci compone.
Come uno.
Siamo un uno ed effettivamente è sempre lì la questione, esatto, che l'uno è uno e finché non porta attenzione ad ogni singola parte non ha la consapevolezza di quella singola parte, è un tutt'uno. Cioè pensate anche al vostro corpo, no?
Ah sì.
Finché il cuore, finché la milza non vi fa male, è lì, funziona, però voi non ve ne rendete conto che esiste. Sì. Quindi l'unico modo per esistere è prenderlo in considerazione, quindi focalizzare l'attenzione su quella parte. Quindi si inizia sicuramente dalla parte più densa, dal corpo, no? Così come potremmo iniziare su un dito piuttosto che la milza, che è già un pochino più sottile da percepire a livello fisico già solo, no? Quindi in questo senso qui si ha proprio delle aspettative, perché poi si arriva al conoscere anche la parte più sottile di noi, no? Dei corpi, ma la parte energetica, il corpo emotivo, il corpo mentale, tutte le varie componenti.
L'astrale.
uscire, la parte trascendente, le condizioni a cui facevi riferimento tu prima, delle emozioni elevate, no? Che comunque solo per la condizione in cui sei esistono.
Ma non è diverso, è allo stesso modo, immanente e trascendente. Esatto. Sono due diverse parti di uno stesso uno. Quindi bisogna, come tale, secondo me vanno considerate. Per cui è bene comunque comprendere anche e saperci andare a frequentarlo, il trascendente. Ma noi la partita la stiamo giocando nell'immanente. È qui che bisogna imparare a percepire il corpo come un tempio. Veramente. E viverlo come tale. Quindi con un enorme rispetto, con deferenza, insomma.
Ma infatti la storia è molto indicativa, perché dice proprio volendo mostrare la sua preparazione. Infatti, cioè dichiara immediatamente che è una componente egoica della personalità, che vuole dimostrare al maestro, di cui ovviamente ha rispetto, soggezione, eccetera.
Maestro, perché gira più maestri, no? Diceva all'inizio.
Sì, sì, sì.
Quindi
dice
è proprio
che
l'idea di...
Ne passa più di uno proprio per appunto dimostrare a tutti quanto è preparato. Ma sappiate che un concetto come questo, ad esempio, cioè quello della vacuità, della non esistenza, dell'illusorietà, non è comunicabile. E se uno lo sa, non lo racconta. Al massimo ti dà gli strumenti per farne esperienza, e a quel punto di nuovo non se ne parla più. Se uno snocciola tutta una serie di indicazioni di questo tipo, è solo perché sta dando pappa alla sua parte, che ha bisogno di dimostrare in primis a se stesso che vale qualcosa, che ha capito qualcosa, che è bravo. Ma non ha nulla a che vedere con l'aspetto spirituale e interiore. Anzi,
Lao Tse, nel suo libro sul Tao, nella prima frase che scrive: il Tao che può essere raccontato non è il vero Tao.
Esatto. Voilà. E mi ricordo che nella prima pagina c'era una dedica al mio caro amico Senor Kyu.
Uè uè cucù.
Bene, dai, mandiamo l'ultimo brano, poi concludiamo con la poesia di Cinzia.
Ah, okay.
E sì, salutiamo, sì sì.
Salutiamo,
sì. Salutiamo, sì.
Nient'altro se non al mare, torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai, ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti che non voglio più sparire, ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire.
Eccoci qua, siamo forse... Ok, perfetto, siamo tornati. Allora, questa poesia con cui vi salutiamo si chiama Sogno a colori ed è stata scritta appunto da una nostra apprendista, e vi leggo poi anche il commento finale perché lei ad oggi ha dei problemi di vista, ma questa poesia l'ha scritta a 13 anni. E vedevo intorno a me laghi, monti e pianure, e già grandi e belle, mature, sull'attenti le spighe di grano. E il vento, già, che strano, non le muoveva affatto. E ancor vedevo, passato al di là del mio sguardo dai monti, sorgenti e torrenti, e sopra dei ponti, e lì, dolcemente sdraiate, pastorelle felici, cantando. E il capo delle querce, sulle radici e intorno gli ovini belanti, e poi prati, boscagli irradiate dal sole, siepi, coi fiori le viole, papaveri e rose, insieme, che strano. Che bello, che dolci colori, che sole, che gioia quei fiori. E quando ancor quei rimiravo, un vortice freddo, severo, con sé mi portò in un mondo più nero. Non vidi colore, non c'era un mondo diverso. Volevo il mio sole, un cielo più terso. Volevo i miei prati, i boschi, i miei fiori, volevo i colori. Ma non li vedevo. E già disperavo. Speranza, ritorna, ritorna col sole. E poi mi svegliai, d'un tratto, dai vetri guardai e vidi, contenta, un bocciolo di rosa, un verde boschetto. Il sole un po' tondo, e vidi la voglia che avevo di imparare finalmente a guardare il mio mondo. Scritta all'età di 13 anni, senza immaginare che dopo altri 13 anni avrei scoperto la malattia agli occhi. Vi salutiamo così. Un bacio, a mercoledì prossimo, fate bravi, state a court, e noi andiamo a fare la pappa.
Eh sì. Okay. Ciao, grazie, ciao a tutti. State bene. Ciao, ciao, ciao. Homepage. Ciao, ciao.